Buongiorno, sono le 6, 1 minuto e 15 secondi e vi parlo dagli studi di Radio 3 e sto conducendo Qui comincia, storie, musica e racconti. Sono Maria Grazia Calandrone e Qui comincia un programma a cura di Elisabetta Parisi, collaborazione di Giovanni Papotto, consulenza musicale e regia di Ennio Speranza, tecnico per la messa in onda Natalia Picchierri. Ad apertura del mio lavoro desidero salutare affettuosamente Chiara Galli che con altrettanto affetto e adesione ha elargito consigli e idee per le puntate che andrò a condurre nei fine settimana di settembre. Ma entriamo nel vivo della nostra trasmissione. Cominciamo con due notizie flash su due film presentati a Venezia. E il primo è Passione di Turturro, che verrà presentato oggi, e il secondo è L'amore buio di Capuano. Questi due film sono legati dall'essere intorno alla città di Napoli. È un percorso urbano sulla incompiutezza, quello che vogliamo affrontare oggi. Il primo film è uno strano film sulla canzone napoletana che comincia con Il canto delle lavandaie del Vomero, che è una canzone stata cantata anche da Amalia Rodriguez. Il secondo, invece, è L'amore buio di Capuano. È un film che parla dell'incontro-scontro fra due creature diversamente imprigionate, uno imprigionato in un vero carcere e l'altra nel carcere sociale dell'alta borghesia. E secondo le parole di Gifuni, che è uno degli interpreti, è un film di smaccata evidenza poetica e dunque uscito nelle sale ci piacerebbe vederlo. E veniamo all'immagine di oggi, che è sempre un'immagine urbana, ma ci trasferiamo nella città di Roma. E questa immagine è un grande olio su tavola che rappresenta un quadro come spaccato a metà in orizzontale. Nella parte superiore vediamo una fila di palazzi colorati con una strisciolina di cielo luminoso sopra di essi e invece nella parte in basso vediamo una grandissima banda grigia. Thank you. Abbiamo ascoltato di Leonardo Leo Allegro da concerto in sol maggiore per flauto, due violini e basso continuo, Enrico De Felice traversiere, Attilio Mozzo e Giorgio Oppo violini, ensemble l'apoteose. E siamo rimasti quindi con questa musica in ambiente napoletano, in questo caso nella fecondissima Napoli del 1700. Ma torniamo all'immagine di oggi, che abbiamo descritto come anch'essa un'immagine urbana. E questa grande tavola è divisa in due parti, che è Appio Latino di Giorgio Ortona. Appio Latino è un quartiere della prima periferia romana degli anni 50, che adesso è quasi un'immagine, è un quartiere centrale. E l'immagine è tratta dalla mostra organizzata da Italian Factory per la fine di ottobre alla Fondazione Durini di Milano e curata da Vittorio Sgarbi, e sarà contenuta anche nel catalogo che è di prossima pubblicazione, che raccoglierà gli ultimi 20 anni di lavoro di Giorgio Ortona. Quindi, mettendoci di fronte a questa nostra immagine, vediamo una fila in alto di palazzi molto colorati e questa striscia inquietante di grigio che occupa la metà inferiore del quadro nella sua fase orizzontale. I palazzi sono tutti disabitati, non c'è niente alle finestre di quello che si immagina che ricordi la vita, quindi non c'è un canarino, un geraneo, una faccia, un lenzuolo. Però sono dotati di colori dai nomi bellissimi, ocra, salmone, rosso mattone, terra d'ombra, giallo di Napoli, verde pistacchio, e scolano qualche lingua di questo colore nella zona grigia di questo quadro. Mettendoci di fronte al quadro proviamo comunque un'inquietudine, c'è una sorta di sgradevolezza, qualche cosa che ci fa pensare che cos'è questo grigio, è la nullità, l'immobilità della morte o è la fondamenta, quello su cui si poggerà un nuovo edificare? Osservandolo da vicino vediamo che il grigio reca una serie di cancellazioni successive, è una superficie sporca e incompiuta che conferisce quindi a tutta l'opera un senso di precarietà. E allora forse si tratta di una simulazione della ingovernabilità dell'esistenza. È una parte, vorremmo dire, continuamente compiuta più che incompiuta, ed è anche un modo forse dell'autore per rimanere sempre in compagnia della propria opera, perché appunto questo permette questa incompiutezza continuamente rifatta e permette all'autore di lasciare sempre segni della propria esistenza psichica e biologica sulla propria tavola. Ecco, tavola, e quindi è importante anche forse dire come vengono realizzati i quadri di Giorgio Ortona. È legno di abete che è trattato con gesso acrilico, così si riproduce il bianco della tela senza neanche le minuscole asperità che invece ci sono sulla tela, su una fibra tessuta. Poi il legno trattato così come un foglio viene diviso in due e l'autore praticamente deve essere più forte, come è ogni autore, di questo bianco e di questo vuoto, e dividerlo in due parti verticali per mettere la propria impronta. In altre opere di Ortona ci sono delle figure umane, anch'esse molto disadorne, inespressive e messe in nessun luogo, e quindi quelli di Ortona sono quasi dei fermi immagine che recano in dei dettagli delle tracce magnetiche di parole, di un'infanzia, di qualche cosa, di un ribollire che viene cancellato e poi di nuovo invece prepotentemente ritorna. Ecco, l'inconfondibile Mozart e Lacrimosa da Requiem in Re minore K626, Le Concerts des Nations e la Cappella Reale de Catalunya diretti da Jordi Savall. E questo brano è stato scelto perché appunto sulle tracce di questa zona grigia del quadro di Ortona abbiamo immaginato anche un breve percorso nella incompiutezza delle opere, e il Requiem di Mozart è una delle pagine incompiute più famose dell'intera storia della musica, e il suo completamento venne affidato dalla vedova all'allievo Franz Xaver Süssmayer. Ma torniamo appunto al grigio in questione, il grigio figurativo di Giorgio Ortona, e che non è, abbiamo visto, la zona visionaria e profetica, la zona morta di Cronenberg, che descrive uno stato eccezionale umano di coma, ma è simile nella nostra mente a quella descritta da Primo Levi nei Sommersi e i Salvati, quando analizza i comportamenti delle vittime degli internati dei lager. Nei lager, appunto, il bene e il male erano spinti uno dentro l'altro da una serie di forze complesse. Certo, si distinguono i buoni dai cattivi, ma si scoprivano anche delle piccolezze, delle meschinità all'interno di persone apparentemente incorruttibili, e quindi fare una divisione tra bene e male in situazioni estreme come quella del lager è in qualche modo una semplificazione. E quindi in questo senso, e perché porta alla luce questo tipo di memoria, il quadro di Ortona ci contamina e rispecchia il nostro essere un po' vivi e un po' morti, il nostro essere insieme buoni e cattivi, e infiniti, nel senso che siamo ancora non finiti. E il tema del non finito è un tema inaugurato dalla modernità e diffuso moltissimo nelle opere moderne. Secondo lo storico dell'arte e pittore, a sua volta Massimo Pulini, ha a che fare con l'idea della rovina e della memoria. E allora, sul filo della memoria, vogliamo proporre due brani, due scritti, uno edito e uno inedito, di una coppia, Elio Pagliarani e Cetta Petrollo. E cominciamo, come si conviene, come giusto che sia, dalle signore, e con un piccolo pezzo tratto da Poesie e No, edito da Manni nel 2001. La credenza l'hanno portata su due quindicenni che sarebbero piaciuti alla Pasquina. Di quelli che il primo dell'anno vanno per le case a fare gli auguri alle donne. Una bambina di 5 anni, al seguito, vè che bellina, vè. Dentro un cassetto il messale nero, zeppo di santini e di ricordi, di quelli che mettono l'angoscia con i morti nella fissità della fotografia listata al lutto. Dentro il cassetto anche una grossa chiave, regalo strampalato di un figlio vagabondo di cui lei si gloriava. Il figlio era schizzato via per le grandi città, era schizzato via per lavori così distanti dalla necessità da riscattare tutte le generazioni, lavori come un bavero di pelliccia al collo di un operaio adolescente negli anni 20, lavori dove si poteva sperare che qualcuno cantasse forte, senza confini, come in un porto per tutto il mondo. Ma la Pasquina la credenza non l'avrebbe presa. Butta via, avrebbe detto, oppure con segno di complicità non dire niente, insegnandomi la bugia del non dire, un po' di egoismo come necessità di salvarsi, comprarsi le arance mezze quando si ha sete, la felicità dell'andare avanti, quello che entra nella valigia è già tanto.
Thank you.
Abbiamo ascoltato un altro lungo brano incompiuto di Franz Schubert, Allegro moderato, da sonata in fa diesis minore per pianoforte di 571, Malcolm Bilson, fortepiano. È stato ipotizzato che questo Allegro moderato possa appartenere a una sonata per pianoforte in quattro movimenti che hanno provato a completare in molti, tra i quali appunto Malcolm Bilson. E abbiamo ascoltato questa versione eseguita su un fortepiano che è copia di uno strumento viennese del 1814. Noi siamo sempre all'ascolto di Qui comincia, storie, musica e racconti. Io sono ancora per il momento Maria Grazia Calandrone e potete scrivere al nostro indirizzo mail quicomincia@rai.it. Invece per il podcast e riascolto delle puntate potete dirigervi verso www.quicomincia.rai.it. Continuiamo a parlare di memoria sotto forma di memoria domestica. Siamo dal principio dentro un abitare umano, spopolato, desertico, inquietante nel caso di Ortona, tragico ed estremo nel caso di Levi, invece leggero, divertito e simulatamente infantile nel caso di Cetta Petrollo. Ed eccoci arrivati allo scritto invece di Elio Pagliarani, che è uno dei nostri maggiori poeti appartenente al gruppo 63, è autore, famoso soprattutto in quanto autore della Ragazza Carla, che è un poemetto narrativo urbano anch'esso, che racconta con il tono toccante della lingua parlata le vicissitudini di una dattilografa diciassettenne, appunto la Ragazza Carla. E in questo caso invece noi leggiamo, e siamo gratissimi a Pagliarani di avercelo concesso, un inedito che verrà pubblicato per Marsilio a breve e avrà il titolo di Promemoria a Lia Rosa. Mia madre faceva il pane in casa tutte le settimane, anzi ogni 5 giorni. Preparava i filoni e le crocette che si portavano a cuocere la sera in un forno cittadino e la mattina presto si ritornava a ritirarlo. Per me e per Rosanna faceva anche la spianata, una specie di pizza bianca condita e ornata sulla crosta con rosmarino e sale grosso. E certo mi impressionano ora nel ricordo gli impegni, le fatiche della giornata di mia madre. La mattina si alzava prestissimo per accendere il fuoco, il fornello di carbone o una stufa, una povera stufetta striminzita nei primi anni e poi la gloriosa Germania di acciaio e ghisa che costituì il fulcro della nostra cucina, cioè della casa, dalla seconda metà degli anni 30 fino alla fine degli anni 50, anzi fino a 30 anni fa. Il babbo era un artigiano completo per tutto quello che riguardava cavalli e carrozze, all'occorrenza diventava sarto e calzolaio per quanto riguardava i finimenti di cuoio. Manovrava un argano per sollevare le carrozze bisognose di riparazioni e di pittura. Si intendeva di veterinaria per quanto riguardava i cavalli. Ricordo benissimo quando faceva i massaggi ai cavalli cui si gonfiava la pancia perché avevano brucato troppa erba spagna, la spagnera. Ne copriva la schiena con molte coperte perché sudassero e lui li massaggiava attorno alla pancia con grande costanza, sudando anche lui finché la prima scorreggia avvertiva che la crisi stava passando. «Vuol dire che si libera», diceva il babbo, e andava a lavarsi le mani. «Succede anche a me, molte notti, anche se non mangio erba spagnola». Il babbo, nel suo mestiere, era proprio ineccepibile e completo, ma lavori di casa non ne fece mai di nessun tipo.
Soll ich den Grasen am Neckar am Rhein, Fisch, das Fischleitel komme aufs Königs sein Tisch. Der König tät fragen, wem's Ringlein sollt sein. Da tät mein Schatz sagen, das Ringlein könnt mein. Schätzleit, entspringe mir auf und begein, tät mir im Rum bringe das Goldringlein fein. Ganz grasen am Neckar, ganz grasen am Rhein, wirf du mir, o Himmel, dein Ringlein hinein.
Gustav Mahler, Rhein Legenhen, dai Lieder aus des Knaben Wunderhorn, ovvero il corno magico del fanciullo. Waltraud Mayer, mezzo soprano, orchestra sinfonica della Radio Bavarese diretta da Lorin Masel. E questa piccola leggenda del Reno è tratta da un ciclo di Lieder popolareschi. E in questo Lied, un anello viene gettato nel Reno, viene mangiato da un pesce, il re mangia il pesce e restituisce l'anello al suo legittimo proprietario. E parliamo sempre di memoria e vogliamo dedicare un piccolo ricordo di Giuliano Manacorda, che è scomparso il 26 agosto scorso, e lo ricordiamo con gratitudine perché dobbiamo a Manacorda due strumenti fondamentali di indagine sulla letteratura del Novecento: la prima storia della letteratura italiana contemporanea, che egli scrisse nel 1967, e all'epoca in Italia non esisteva nulla del genere, e che poi ampliò negli anni al punto da contenere l'intero arco della storia letteraria del Novecento, dal 1900 al 1996. E il secondo strumento è la fondazione nel 1978 dell'Archivio del Novecento dell'Università La Sapienza, dove possiamo leggere lettere, manoscritti, autografi di Calvino, Ungaretti, Vittorini, Palazzeschi, Saba e quant'altri. Questo interesse di Giuliano Manacorda nei confronti dell'archiviazione di materiali contemporanei mostra nei fatti quella che Cristina Campo, che è una grande autrice italiana del Novecento, alla quale dedicheremo una puntata, definiva attenzione, che secondo la Campo è il fondamento della poesia, perché permette di vedere il mondo nella sua realtà, anziché fraintenderlo, immaginarlo con illusioni e fantasticherie. E infatti la poesia sappiamo che ha profondamente a che vedere con il mondo circostante. E un'attenzione simile a quella di Manacorda al contemporaneo dimostra Giampaolo Serino con la sua rivista Satisfiction, della quale è in imminente uscita il numero di settembre. È la prima rivista interattiva, cioè, ovvero che rimborsa i libri consigliati nel caso in cui i libri che si sono letti a causa delle recensioni uscite su Satisfiction non siano invece all'altezza della recensione. Questa rivista raccoglie da anni inediti, apre anche l'ambito letterario alla musica, presentando una rubrica dal titolo Letture a 45 giri, che raccoglie recensioni letterarie di autori come Baustelle, gli After Hours, Brian Eno, nell'ultimo numero che è uscito, e grazie a questo anche alla partecipazione di Vasco Rossi al progetto. E diciamo che ha un modo molto rock di affrontare la letteratura. Ma scorrendo i vecchi numeri di Satisfiction troviamo un autore come Marco Sana, che oggi è quasi novantenne, e amiamo ricordare perché è stata appena pubblicata per Crocetti la sua biografia Ditemi com'è un albero. Lui venne rinchiuso nelle prigioni franchiste per oltre 20 anni. Ecco quanto la poesia ha a che vedere con la realtà. Cominciò a scrivere quando venne trasferito in cella di isolamento, perché nel materasso trovò alcuni testi di Raffaele Alberti e Neruda, e leggendoli cominciò egli stesso a scrivere, e i suoi testi vennero fatti uscire dalle carceri grazie alla memoria dei compagni, che li mandavano a mente e poi li ripetevano perché venissero appunto pubblicati in giornali clandestini, un po' come le poesie di Mandelstam, che diffuse la propria opera grazie alla propria memoria e a quella della moglie. E ascoltiamo adesso invece un altro brano incompiuto e non compiuto come la biografia di Anna, stavolta di Puccini, Scherzo per quartetto d'archi, eseguito dal quartetto David. Ecco, come abbiamo detto, abbiamo ascoltato di Giacomo Puccini Scherzo per quartetto d'archi, eseguito dal quartetto David, e anche questo è un frammento. Manca infatti il trio, che è la tipica sezione centrale di contrasto. E continuiamo un momento a dire di Marco Sana e a chiudere la puntata che abbiamo cominciato con i flash sul cinema, ancora parlando di cinema, perché Pedro Almodóvar, che è un altro molto attento alla contemporaneità, ha deciso di girare un film sulla biografia di Marco Sana, appunto appena pubblicata per Crocetti. In questo film c'è una scena bellissima che ha colpito tutti quelli che l'hanno letta, è la prima notte d'amore di Marco Sana con una prostituta che non ha voluto essere pagata e che Anna considera come il suo primo amore, perché prima di lei, di Isabel e della sua gentilezza e del suo calore, lui non aveva conosciuto donna. E quindi abbiamo, parlando così a volo d'uccello, di Mandelstam e della sua moglie Nadezhda, che mandarono a memoria le poesie del poeta, e dei compagni di prigionia antifranchisti di Marco Sana, abbiamo mostrato questi esempi di superamento poetico di una costrizione oggettiva. Con questo Maria Grazia Calandrone vi saluta, vi ringrazia e vi dà appuntamento a domani alla stessa ora. Passa la linea GR3 a Radio 3 Mondo con la canzone di oggi, che è Le plaisirs de Modé di Charles Aznavour, tratto da Jaznavour, il disco del 1998, dove il cantante si fa accompagnare da alcuni jazzisti. Le plaisirs de Modé. Ton cœur contre mon cœur, malgré les rythmes fous, je veux sentir mon corps, pas ton corps épousé. Dansons, joue contre joue. Dansons, joue contre joue. Noyé dans la cohue et dissocié du bruit. Comme si sur la terre il n'y avait que nous. Glissons les yeux mi-clos jusqu'au bout de la nuit. Dansons. Dansons, joue contre joue. Dansons, joue contre joue.
chanson jour contre jour. Dansons, jouons contre eux.